Vorrei iniziare raccontandovi una cosa, un'esperienza che ho vissuto alcuni anni fa. Non so chi di voi si ricorda, ma a gennaio del 2017 ci fu una gran nevicata in centro Italia. Io all'epoca vivevo in Abruzzo e in quei giorni mi trovavo a Isola del Gran Sasso, un posto proprio sotto le montagne, e una mattina ci svegliammo e ci trovammo con una gran quantità di neve. Non ce l'aspettavamo. E nevicò per giorni, tant'è che rimanemmo bloccati noi della parte bassa per 3 giorni dentro casa senza poter uscire. Il problema fu che chi viveva sulle colline o in montagna, nei paesini un po' più in alto, rimase bloccato per diversi giorni, circa 8 giorni, fino a che sono riusciti ad arrivare anche i soccorsi con un po' di vivere, eccetera. Noi già dal 3° giorno eravamo un po' più liberi di spostarci leggermente, e così verso il 6° giorno io e un mio amico, dato che conoscevamo alcune persone nei paesini su per le montagne, decidemmo di incamminarci a piedi per portargli un po' di pane, un po' d'acqua e così via. Questa era la situazione, quella è una casa completamente sommersa dalla neve. Questo era il modo in cui ci trovavamo, quindi potete immaginarvi. Per noi è stato anche abbastanza divertente, 3 giorni, eravamo in tanti che vivevamo insieme, è stato quasi una specie di un campeggio. Ma per tante persone, famiglie completamente chiuse dentro casa, non è stato simpatico. Immaginatevi chi è stato 7-8 giorni. E c'è poi chi è riuscito a scavarsi una via per uscire. E così ci siamo incamminati per andare a portare degli aiuti minimi. La neve era alta più o meno quanto noi. E una certa incontrammo questo gatto delle nevi dell'esercito. Ora, loro cercavano di arrivare alla nostra stessa destinazione, in quei paesini su in alto. Era il 3° tentativo. Il primo si sono fermati a metà strada, il secondo, il gatto delle nevi, si è ribaltato. E questo era il 3° tentativo. Così ci incontriamo, verso metà strada, e ci chiedono, che fate? Cioè, noi dobbiamo andare lì, perché vorremmo portare degli aiuti alle persone che sono chiuse in casa. No, ma andate, tornatevene a casa, queste cose le facciamo noi, cioè, ovviamente, solo l'esercito, come puoi obiettare una cosa del genere? E testardi abbiamo detto, no grazie, noi continueremo a piedi. Non avevamo neanche le ciaspole, non avevamo molte cose, ecco. E quindi cosa vi immaginate? Una persona oggettivamente, cosa può pensare? Chi arriverà a destinazione? L'esercito con i gatti delle nevi? O 2 ragazzi a piedi senza neanche ciaspole? Penso che un po' tutti noi ci aspetteremmo che a destinazione ci arriverà l'esercito con il suo gatto delle nevi, trionfante, la bandiera italiana che sventola. Beh, non fu così. Rimasero bloccati nuovamente in quel posto. E noi riuscimmo a procedere nel nulla, sembrava di un po' una scena un po' fantasy. Era molto bello però. E camminavamo circa all'altezza delle grondaie. Questa era la situazione nei paesini sopra, quindi non avevano proprio modo di scavare per uscire, e queste le strade. E con questo volevo riflettere sul fatto che spesso ci sono delle situazioni nella vita in cui noi abbiamo delle aspettative. Cioè, va per forza così. E se si presenta un ragazzo poco più di 20enne, con neanche le ciaspole sulla neve alta 2 metri, dici, questo non arriva a destinazione, cioè è scontato, è banale. Eppure a volte le aspettative vengono disilluse o comunque non vengono rispettate, e una cosa diversa invece accade, ed è proprio quello che ancora oggi vedremo una volta negli insegnamenti di Gesù. Quello che chiaramente ci aspettiamo, una cosa lineare, che la nostra esperienza detta, non accade, o perlomeno non in via definitiva. E così vorrei pregare e poi leggiamo il brano di oggi. Padre Santo, grazie per questa giornata, vogliamo ringraziarti per la possibilità che ancora abbiamo di essere qui, a lodarti insieme attraverso il canto, le preghiere e la predicazione. Ti chiediamo di veramente benedirci tu con la tua presenza e con la tua parola, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Oggi andremo avanti con il sermone sul monte che abbiamo iniziato un po' di mesi fa, e per la precisione vedremo i versetti 5 e 6 del capitolo 5, dove dice: «Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati». Questo è in Matteo capitolo 5. Giusto per ricapitolare, vorrei ricordare che questi tre capitoli, dal 5 al 7, sono degli insegnamenti che sono indirizzati a tutti i credenti di tutti i tempi. Sono degli insegnamenti dati direttamente da Gesù per mostrare e insegnare come bisogna vivere nel suo regno, già inaugurata la sua prima venuta, ma ancora da manifestarsi in modo completo al suo ritorno. Così insegna come bisogna vivere nel suo regno, chi ne fa parte, quali sono i suoi atteggiamenti, i sentimenti, le priorità, le preoccupazioni delle persone che appartengono a questo regno. E ci troviamo nella prima parte del sermone, in cui stiamo vedendo il carattere del cristiano, ovvero dal versetto 3 al versetto 12. E come abbiamo già visto, questi primi versetti del capitolo 5 parla delle beatitudini, che non sono delle qualità da ricercare per poter diventare credente, e non sono delle qualità da ricercare per poter ricevere la salvezza o ricevere qualcos'altro, ma sono delle caratteristiche che delineano il credente, sono delle caratteristiche che appartengono a ogni singolo credente, e ogni singolo credente le ha tutte. Alcune possono manifestarsi in modo maggiore, alcune in modo minore, ma appartengono e delineano il credente. Il testo è strutturato, abbiamo visto, in modo molto standard. C'è la parola beato, viene definito benedetto, felice. Poi c'è una categoria, un atteggiamento, chi è beato? Poveri in spirito, afflitti, eccetera. E poi conclude con la benedizione, perché sono beati. Abbiamo anche visto che queste beatitudini hanno una logica, non sono messe a caso, ma sono sequenziali. Così abbiamo visto che la prima beatitudine, ovvero l'essere povero in spirito, è l'unico modo per riconoscere la propria necessità spirituale della morte propiziatrice di Cristo. È l'unico modo per essere nella giusta posizione davanti a Dio, per essere salvati per mezzo della fede in Cristo Gesù. Essere poveri in spirito significa di essere spiritualmente irrilevanti davanti a un Dio onnipotente e santo. Significa comprendere che non hai nessun tipo di vanto, non la tua posizione sociale, non la tua famiglia di origine, non il tuo conto in banca, niente. Non hai nulla da vantare davanti a Dio. Comprendi di essere del tutto spoglio e inadeguato per un Dio così santo. E questo è un atteggiamento che appartiene sia al peccatore nella conversione, sia al credente per tutto il resto della vita. Poi abbiamo visto che Gesù definiva nella seconda beatitudine beati gli afflitti. Il peccatore che comprende la propria condizione di povertà spirituale davanti a Dio arriva poi al pentimento, all'essere contriti per il peccato commesso come offesa davanti al Dio Santo. E quindi abbiamo visto che questa esperienza di afflizione appartiene appunto di nuovo sia alla conversione che alla vita del credente durante tutto il resto degli anni che ha ancora su questa terra. Così siamo arrivati al versetto 5. E oggi vedremo insieme altre due beatitudini che delineano il credente, il seguace di Cristo, ovvero la mansuetudine e il desiderio di giustizia. E nuovamente con queste due beatitudini Dio vuole che tutti noi sappiamo che i parametri di misura del regno di Dio non sono gli stessi di questo mondo attuale nel quale viviamo. I rifiutati per causa di Cristo da questa presente generazione malvagia sono i destinatari del regno di Dio. Questo è il messaggio che esce fuori da questi versetti. Così iniziamo dalla prima beatitudine di oggi. Beati i mansueti. Ma chi sono questi mansueti? Come si comportano? Cosa fa di una persona l'essere mansueto? In generale mansueto significa umile, blando, moderato, o un termine anche molto trovato nella Bibbia per questo significato è mite. Quante volte l'abbiamo incontrato. E vi ricordo, come abbiamo già detto anche le altre volte, che le beatitudini qui elencate non sono delle caratteristiche, delle qualità caratteriali innate di una persona, perché sennò qualcuno sarebbe più avvantaggiato rispetto ad altri. E anche qui, nel caso della mansuetudine, non sta parlando della mansuetudine come magari noi la intendiamo quotidianamente, ma qualcosa di più profondo. Infatti la mansuetudine, biblicamente, è quella disposizione di spirito verso Dio nella quale accettiamo le sue decisioni come buone, senza discutere o opporsi. Per approfondire un po' questo significato, vediamo subito dei versetti in cui il termine originale greco viene utilizzato per darci un po' di significato e di contesto di questa parola. Nell'Antico Testamento, cito solo tre versetti in cui lo possiamo trovare, che sono Salmi 25,9, dove dice: «Egli guiderà i mansueti nella giustizia e insegnerà la sua via agli umili». Quindi vediamo che assimila il concetto di mansuetudine all'umiltà. Poi Salmi 147,6, dove dice: «Il Signore solleva i mansueti ed abbatte gli empi fino a terra». Qui vediamo che insegna un'altra cosa, contrappone la mansuetudine all'empietà. Okay? L'ultimo versetto dell'Antico Testamento che citerò è Numeri 12, versetto 3, dove dice: «Or Mosè era un uomo molto mansueto, più di chiunque altro sulla faccia della terra». E questo verso potrebbe sembrarvi strano. Se avete un po' di conoscenza dell'Antico Testamento potete dire insieme a me: ma come, Mosè è mansueto? Il Mosè che è cresciuto nella casa della figlia del faraone, il Mosè è così impulsivo che addirittura ha ucciso anche una guardia egizia, mansueto. Eppure Mosè trascorse 40 anni lontano dall'Egitto, in cui Dio lavorò al suo cuore, al suo carattere, lo trasformò, lo piegò, lo spezzò per ricostruirlo e per renderlo quel leader umile che negli ultimi 40 anni della sua vita guidò il popolo di Israele fuori dall'Egitto, in sottomissione a Dio. Vediamo un esempio giusto di questa mansuetudine di Mosè in Numeri 9, dal versetto 6 all'8, dove dice: «Or vi erano degli uomini che, essendo impuri per aver toccato un morto, non potevano celebrare la Pasqua in quel giorno. Essi si presentarono in quello stesso giorno davanti a Mosè e davanti ad Aronne e dissero a Mosè: "Noi siamo impuri perché abbiamo toccato un morto. Perché ci sarebbe impedito di presentare l'offerta del Signore al tempo stabilito insieme con i figli di Israele?" Mosè rispose loro: "Aspettate e sentirò quello che il Signore ordinerà a vostro riguardo". Così vediamo che Mosè, trovandosi in una situazione in cui non aveva ancora ricevuto delle indicazioni, non sapeva come comportarsi, come reagire, si ferma e chiede consiglio al Signore, aspetta le direttive del Signore. Mosè fu trasformato da Dio e visse la mansuetudine. Nel Nuovo Testamento troviamo questa parola di questo versetto mansueto in altri due casi. In Matteo 21, versetto 5, dove dice: «Dite alla figlia di Sion, ecco, il tuo re viene a te, mansueto e montato sopra un'asina, e un asinello puledro d'asina». Quindi utilizza questo termine mansueto per identificare Gesù quando entrò a Gerusalemme. E Gesù visse una vita mansueta. Abbiamo sicuramente tutti noi una minima concezione della sua vita in perfetta obbedienza al Padre, vissuta quotidianamente così: preghiera, obbedienza al Padre, preghiera, obbedienza al Padre. E poi l'altro passo in cui troviamo questa parola nel Nuovo Testamento è in 1 Pietro 3:4, quando parla alle mogli e a come debbano comportarsi, aggiunge: «Il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro e nell'indossare belle vesti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran valore». Lì il termine greco originale è lo stesso. Così vediamo che essere mansueto, mite, da tutti questi versetti che abbiamo citato, non dà l'idea di essere debole, non significa essere dei mollaccioni, non è quello che insegna, ma indica una potenza tenuta sotto controllo. Infatti questo termine stesso veniva utilizzato fuori dalla Bibbia per indicare il cavallo domato. Mica perde la sua forza, la mantiene, ma la rimette a colui che lo guida, a colui che lo cavalca. E lo stesso è per l'uomo di Dio, mansueto. Non significa che se è mansueto è debole, ma significa che è disposto a lasciarsi guidare e a rimettere se stesso a Dio. Così i suoi diritti, i suoi piaceri, i suoi desideri, il suo tempo, la sua fedeltà, le sue qualità, le rimette tutte a Dio. La sua giustizia, la sua vendetta, le rimette al Dio eterno. Questo è ciò che fa di una persona l'essere un mansueto. E di esempi di mansuetudine nella Bibbia ne troviamo tanti. Ora non ci sarebbe il tempo di affrontarli, anche se sarebbe interessante. Alcuni esempi tra di loro che cito sono Abramo, Mosè, Davide, Stefano, Paolo, Gesù stesso abbiamo visto. E loro non erano minimamente deboli o dei mollaccioni. No, no. Loro erano forti e saldi nella verità. Qual è il tuo atteggiamento riguardo alla mansuetudine? È qualcosa che fa parte della tua vita? Lasci la tua vita alla guida di Dio? Oppure lo combatti ancora? Ti opponi? Ci fai le lotte? Quali sono quei desideri, quei progetti che non sei disposto a lasciarli nelle mani di Dio? Che non sei disposto ad accettare la risposta che gli ti ha dato, ma continui imperterrito a porti? Vediamo che, seguendo lo schema delle beatitudini, troviamo poi la parolina magica, perché, e che indica la motivazione per la quale, in questo caso, i mansueti sono beati, ovvero perché erediteranno la terra. E questo termine indica riceverlo in possesso veramente. Questo è il termine che indica. Lo troviamo, ad esempio, in Genesi 15:7, dove dice: il Signore gli disse ancora: io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese, perché tu lo possegga, possedere. Oppure è lo stesso termine che troviamo in Matteo 25:34, dove, leggerò da qualche versetto prima, dal 31, dice: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso. E tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Quindi indica un possedere realmente. Però, aspetta un attimo, ma cosa ci sta insegnando questo versetto? Non vi è suonato un po' strano? I mansueti, ovvero coloro che non vantano diritti, coloro che non usano la forza per imporsi, coloro che sono disposti a rinunciare alle loro cose, erediteranno la terra. Non vi suona strano? Ancora una volta ci troviamo, come la volta scorsa abbiamo visto, davanti a quella che sembra una contraddizione per la nostra esperienza. Non è ciò che noi vediamo nella realtà della vita quotidiana. Non sono, come abbiamo visto l'altra volta, ad esempio, Gesù definiva beati i poveri in spirito, non i ricchi che hanno il potere di acquistare. Poi definiva beati gli afflitti, non gli spensierati e coloro che si godono tutti i piaceri di questa vita. E qui definisce beati i mansueti perché erediteranno la terra. Cosa vediamo però nella realtà noi? Vediamo che è il forte che conquista. Vediamo che è il prepotente che guadagna. Non è così? Non sono quelli forti e prepotenti che invadono un altro suolo e ne prendono possesso? Cito alcuni esempi della storia. L'impero persiano, l'impero romano, Napoleone, Hitler, e ce ne sono ancora tantissimi. Dubito che questi personaggi storici abbiano conquistato terreni con la mansuetudine. Penso che l'hanno conquistata a suon di spada. Ma allora cosa sta insegnando qui Gesù? E vediamo che questo concetto, espresso in questo versetto, era già presente nell'Antico Testamento. Infatti vorrei leggere insieme a voi Salmi 37:11, dove dice: ma i mansueti, o in base alla vostra versione ma i miti, possederanno la terra e godranno di una gran pace. Allora vediamo che Gesù non si è sbagliato. Ha dato un insegnamento vero che era già presente nella parola di Dio. Allora vediamo che qui Gesù sta parlando in un senso escatologico. Magari non è ciò che noi riusciamo a vedere oggi al giorno d'oggi, ai nostri giorni, alla nostra esperienza quotidiana, ma sta usando un linguaggio escatologico che ci dà una certezza per l'età a venire. Abbiamo visto che nel capitolo precedente, alla fine del versetto 4, Gesù andava in giro a predicare il Vangelo del Regno, un regno che abbiamo già detto inaugurato alla sua prima venuta, ma che si manifesterà completamente alla sua seconda venuta. Quando appunto i giusti, i figli di Dio, l'intero popolo di Dio, compreso i credenti dell'Antico e del Nuovo Testamento, erediterà i nuovi cieli e la nuova terra. Ecco che la promessa ha senso. Può essere qualcosa che non riusciamo ancora a vedere oggi a causa della nostra esperienza limitata di vita qui sulla terra, ma è una promessa fondata nella parola di Dio alla quale possiamo credere. E se pensate che questa terra in cui viviamo adesso, nella condizione in cui la viviamo, corrotta dal peccato, abusata, se pensate che questa sia bella, con le montagne, i laghi, gli animali e tutti i paesaggi mozzafiato che possiamo vedere, pensate quanto più sarà gloriosa la nuova terra che riceveremo in eredità quando Cristo tornerà. E questa è una promessa che ti voglio invitare a credere. Mi accorgo che spesso, anche nella mia vita, è una promessa che non è molto presente. Forse la conosciamo, ma non ci crediamo poi così tanto, o non gli diamo peso. Ma voglio veramente invitarti a vivere questa promessa. Puoi essere mansueto in questa vita, sapendo che anche se non conquisterai chissà cosa, a te ti aspetta una grande promessa di ricevere da Dio i nuovi cieli e nuova terra e di abitarvi per sempre. Così l'esortazione che riceviamo da questo versetto è quella di rimettere tutto noi stessi, tutti i nostri desideri, le nostre volontà, tutti i nostri progetti, tutte le nostre energie, le nostre qualità, tutto rimetterlo a Dio e lasciarsi guidare da Lui per vivere il Vangelo del Regno. E abbiamo visto oltretutto, no, che quindi le beatitudini proseguono in un senso logico. Quindi tutto è iniziato con la povertà spirituale, l'aver compreso il proprio stato deficitario davanti a questo Dio santo e onnipotente, al Dio dell'universo. Poi abbiamo visto che questo porta a un'afflizione, ma un'afflizione sana, che può trovare la soluzione nel perdono dei peccati attraverso il sacrificio di Cristo. E poi abbiamo visto che la terza caratteristica che appunto delinea il discepolo di Cristo è la mansuetudine. L'aver realizzato questa verità ed essere stato afflitto porta poi a rimettere tutta la propria vita a Dio e alla sua volontà. Così arriviamo alla quarta beatitudine, la seconda per oggi, in cui dice: beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia. Innanzitutto vediamo un attimo i termini. Affamati e assetati di giustizia. Sono dei termini molto forti. Il termine originale alla base non indica quell'angorino, quello sfizio che mi voglio togliere per aggiungere qualcosa a qualcosa che già ho, ma indica veramente un bisogno disperato, indica un po' la gola secca e quel bisogno di mangiare e di bere per poter sopravvivere, indica una spinta verso un desiderio vitale per la propria sopravvivenza. Non sta parlando della nostra esperienza della domenica pomeriggio quando, appanzati sul divano, decidiamo che è arrivata forse l'ora di mangiare un dolce. Indica una cosa molto più seria, molto più profonda, un desiderio e una necessità vitale. E questa è la giustizia. Ma cos'è la giustizia? Cos'è questa giustizia della quale i credenti, i figli di Dio, i seguaci di Cristo sono affamati e assetati? Nella Bibbia diciamo che incontriamo tre tipi di giustizia: quella legale, quella morale e quella sociale. Quella legale è sicuramente il primo e anche il senso più pieno in questo versetto, ed è appunto riguarda la nostra posizione legale davanti al Dio Santo. Siamo giusti oppure ingiusti? Siamo amici oppure nemici? Siamo santi o siamo peccatori? Redenti o colpevoli? Così vediamo che segue un po' nuovamente la logica, no? Il seguace di Cristo, dopo aver realizzato la verità riguardo al suo stato spirituale, esserne stato afflitto, aver rimesso tutto a Dio, adesso ricerca la giustizia con questo Dio. Ha bisogno di trovarsi in una posizione, ma anche di giustizia legale davanti a questo Dio. Perché una persona che è arrivata a questo punto, è quasi naturale avere questo desiderio. Non basta avere la conoscenza del proprio stato spirituale deficitario come peccatore davanti al Dio Santo. Non basta esserne afflitti per l'offesa recata a Dio. Non basta nemmeno lasciarsi guidare la vita dai principi della parola di Dio. Ma c'è bisogno di essere legalmente giustificati davanti a Dio. E come puoi esserlo? Questa è una domanda lecita. Come posso essere giustificato legalmente davanti a un Dio così santo? Nella storia ci sono stati diversi tentativi, ne citerò solo tre. Il più comune a tutti noi che viviamo in Italia è quello proposto dalla Chiesa Romano-Cattolica, che appunto avviene attraverso i sacramenti che per infusione si riceve della grazia, poi ci sono dei pellegrinaggi da fare, fai delle confessioni, delle offerte e pian piano accumuli per acquistarti salvezza e giustificazione. Spoiler, non è un metodo valido, quindi vi consiglio di non proseguirlo. Un altro modo, possiamo dire il più antico, che vale la pena citare, è quello dell'obbedienza alla legge di Dio. Questo era un tema molto caldo anche ai giorni di Gesù. I giudei cercavano la giustificazione, la giustizia legale davanti a Dio attraverso l'osservanza della legge di Dio e non attraverso il Dio della legge. Era questo il paradosso, cercavano attraverso le loro proprie forze, il loro impegno, le loro performance di raggiungere quella giustizia da poter vantare davanti al Dio Santo. La legge è giusta e buona, il problema siamo noi, che siamo peccatori, nati nel peccato, con un'indole che ci porta lontano da Dio e che non ci permette di rispettare appieno la legge di Dio. Così già nell'Antico Testamento era stato istituito questo sistema sacrificale che appunto comportava l'uccisione di animali e il versamento del sangue di animali che copriva il peccato e sostituiva la pena che doveva ricevere l'uomo. Ed era un sistema sacrificale che doveva servire ai giudei per puntare avanti alla venuta di Cristo, l'agnello di Dio, senza peccato, perfetto, che è stato immolato per il perdono dei peccati. E come ci dice Giovanni 3,16, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ecco qual è la soluzione, la terza opzione che abbiamo visto. Ed è la soluzione che Dio ha provveduto per tutti noi, per la giustificazione dei peccati. Se vuoi far parte del primo gruppo di persone di cui abbiamo visto prima, ovvero di coloro che hanno i loro peccati perdonati, quando Cristo tornerà e dividerà le pecore dai capri, abbiamo detto ci sono due categorie di persone, coloro che saranno perdonati dai loro peccati e coloro che saranno giudicati in base al loro peccato. E se vuoi far parte del primo gruppo, coloro perdonati dal loro peccato, l'unica soluzione, l'unico metodo funzionante è per mezzo dell'opera di Gesù Cristo. Il suo sangue sparso sulla croce, dove si è caricato del peccato di tutti coloro che credono nel suo nome e vivono seguendo i suoi insegnamenti. Questo è l'unico modo per essere legalmente giustificati davanti al Dio santo e giusto. Così, cosa resta da fare? Qual è l'invito che lascia la parola di Dio in questo argomento, in questa materia? Ravvediti. Volgi le spalle allo stile di vita che ti sta portando lontano da Dio. Segui i suoi principi, segui i suoi insegnamenti, credendo alle promesse del Vangelo, credendo al fatto che che il sangue di Cristo è sufficiente per coprire e perdonare tutti i tuoi peccati. Poi abbiamo anche l'aspetto della giustizia morale, che è fortemente legata a quella di prima. Una volta che una persona ha ricevuto la notizia della salvezza in Cristo, crede alla promessa della salvezza eterna, è quasi scontato che ora desidera vivere una vita in modo giusto. Desidera quindi una vita guidata da principi sani e giusti e non più dal peccato. E infatti la parola giustizia qui nel brano, se risaliamo all'aggettivo giusto, implica integrità, virtù, purezza di vita, correttezza di pensiero, correttezza di sentimento e correttezza di azione. Questi sono tutti termini analoghi. Ecco quali sono le caratteristiche che appartengono al seguace di Cristo. Ecco le caratteristiche che fanno parte della vita del credente. E queste sono caratteristiche che un credente ricercherà per tutta la sua vita. Non più per essere giustificato, però. Ha compreso il messaggio della giustificazione legale per i meriti di Cristo, ma adesso lo ricercherà per dare gloria a Dio attraverso la sua stessa vita, per vivere una vita degna del discepolato di Cristo. E poi l'ultimo aspetto che abbiamo citato prima era la giustizia sociale. Dalla promessa della giustificazione, della giustizia legale, abbiamo visto che poi ricerca la giustizia morale, e a un certo punto il credente si troverà in difficoltà davanti alle ingiustizie che vede quotidianamente nella vita. Non si sentirà più tanto bene quando vedrà che il forte opprime il debole, che il ricco si approfitta del povero, e che l'empio continua a prosperare in un sistema che glielo permette. Saranno cose che piano piano porteranno il seguace di Cristo a desiderare una giustizia sociale più grande, sempre maggiore. E il cuore del credente sarà poi toccato sempre di più dai bisogni del prossimo. Quale giustizia vediamo infatti nel nostro mondo, quando ci sono bambini che muoiono di fame e di fianco passano persone con il Rolex? Quale giustizia vediamo quando il numero di abusi e di divorzi nelle case aumentano, lasciando bambini, lasciando partner feriti e segnati a vita? Quale giustizia vediamo quando c'è tutta questa propaganda sui diritti della persona e poi non si pensa alle migliaia di bambini, di feti che ogni giorno muoiono, vengono abortiti e non vedranno semplicemente mai la luce di questo mondo? Perché è un diritto, è la libertà della persona che va garantita. Ma ancora una volta, come nelle altre beatitudini, c'è un perché. Quindi abbiamo visto tutto questo passaggio, vediamo questa ingiustizia generale, ma possiamo non disperare. Perché? C'è un perché. Ovvero, versetto 6, saranno saziati. Questa è la promessa che abbiamo ricevuto da Dio. È fantastica, non è vero? Saremo saziati. Il nostro Dio, il Dio che ha creato l'universo, ci sazierà. E quanto saremo saziati quando un giorno l'agnello aprirà il libro della vita e leggerà il nostro nome? Quanto saremo saziati quando davanti a tutti sarà chiaro che il sangue di Cristo e i suoi meriti mi ha reso giusto, mi ha reso santo davanti a Dio e salvo per ricevere in eredità i nuovi cieli e la nuova terra? E saremo liberi dal peccato che ancora oggi ci fa inciampare, con cui ancora oggi ci scontriamo e lottiamo. E lì, quel giorno, saremo completamente saziati, perché vivremo nei nuovi cieli e nuova terra, mi riaggancio alla promessa di prima, sperimentando la massima forma di sazietà della giustizia legale con Dio, morale senza peccato e sociale insieme al popolo di Dio. Questa è una speranza che appartiene anche a te? È una domanda che voglio lasciarti questa mattina. È una speranza che appartiene anche a te? O è qualcosa di cui ancora non vuoi sentir parlare. La Bibbia oggi ancora è qui a predicarti di convertirti, di abbandonare la via che ti porta a far parte del secondo gruppo di persone, coloro che saranno giudicati in base ai loro peccati. Ancora oggi i portoni del regno di Dio sono aperti per grazia. Convertiti, credi in Cristo, credi alle sue promesse e vivi di conseguenza. Cari fratelli e sorelle, so che sembra una frase da spot pubblicitario, ma il meglio deve ancora venire. Ed è vero, questa è una realtà biblica, il meglio deve ancora venire. E l'invito che vorrei lasciarvi questa mattina è di vivere con questa visione. Ogni giorno, il meglio deve ancora venire. Impegniamoci nelle cose che ci ha dato da fare qui in terra Dio. Se sei un marito, ama tua moglie. Se sei una moglie, ama tuo marito. Se sei un genitore, ama i tuoi figli. Se sei un figlio, onora i tuoi genitori. Se sei uno studente, onora Dio attraverso i tuoi studi, attraverso l'impegno che ci mette la serietà. Se sei un lavoratore, onora Dio rispettando il tuo datore di lavoro ed essendo un esempio e una luce sul tuo posto di lavoro. Se sei una casalinga, onora Dio prendendo cura della casa e della famiglia che hai. Qualsiasi cosa Dio ti abbia chiamato a essere o a fare, falla impegnandoti al massimo per la gloria di Dio. Ma, fratelli e sorelle, con gli occhi puntati avanti, con gli occhi puntati alle promesse che Dio ci ha fatto attraverso la sua parola. Sicuramente la vita che stiamo vivendo adesso ci dà tante cose belle, ma il meglio deve ancora venire. Amen. Dio vi benedica e buona domenica a tutti.